Le vicine venivano ad una a salutare compare Ntoni e poi stettero ad aspettarlo sulla strada per vederlo partire. Egli indugiava col fagotto sulle spalle e le scarpe in mano, come all'ultimo momento gli fossero venuti meno il cuore e le gambe, tutto a un tratto. E guardava di qua e di là per stamparsi la casa e il paese, ogni cosa in mente, e aveva la faccia sconvolta come gli altri. Il nonno prese il suo bastone per accompagnarlo sino alla città e la mena in un cantuccio piangeva cheta cheta.
«Via!» diceva Ntoni. «Orsù, via! Vado per tornare alla fin fine! E sono tornato un'altra volta da soldato!»
Poi, dopo che ebbe baciata Mena e Lalia e salutate le comari, si mosse per andarsene. E Mena gli corse dietro con le braccia aperte, singhiozzando ad alta voce, quasi fuori di sé, dicendogli:
«Ora che dirà la mamma? Ora che dirà la mamma?»
Come se la mamma avesse potuto vedere e parlare, ma ripeteva quello che le era rimasto più fitto nella mente quando Ntoni aveva detto un'altra volta di voler andarsene e aveva vista la mamma piangere ogni notte che all'indomani trovava il lenzuolo tutto fradicio nel rifare il letto.
«Addio, Ntoni!»
gli gridò dietro Alessi, facendosi coraggio, come il fratello era già lontano. E allora Lalia cominciò a strillare.
«Così se n'è andato mio padre»,
disse infine l'annunziata, la quale era rimasta sulla porta. Ntoni si voltò prima di scantonare dalla strada del nero, con gli occhi lacrimosi anche lui, e fece un saluto con la mano. Mena allora chiuse l'uscio e andò a sedersi in un angolo insieme alla Lia, la quale piangeva a voce alta.
«Ora ne manca un altro della casa», disse lei. «E se fossimo nella casa del Nespolo, parrebbe vuota come una chiesa».
Padron Ntoni, ora che non gli era rimasto altri che Alessi per il governo della barca, doveva prendere a giornata qualcheduno, o compare Nunzio, che era carico di figlioli e aveva la moglie malata, o il figlio della Locca, il quale veniva a piagnucolare dietro l'uscio che sua madre moriva di fame. E lo zio Crocifisso non voleva dargli nulla perché il colera l'aveva rovinato, diceva, con tanti che erano morti e gli avevano truffati i denari, talché aveva preso il colera anche lui. «Ma non era morto», aggiungeva il figlio della Locca e scuoteva il capo tristamente.
«Adesso ci avremmo da mangiare, io e mia madre, e tutto il parentato, se fosse morto. Siamo stati a curarlo 2 giorni con la vespa, che pareva avesse ad andarsene da un momento all'altro, ma poi non è morto».
Però quel che i malavoglia guadagnavano non bastava spesso a pagare lo zio Nunzio o il figlio della Locca e si doveva mettere mano a quei soldi raccolti con tanta fatica per la casa del Nespolo. Ogni volta che Mena andava a pigliare la calza sotto la materassa, lei e il nonno sospiravano. Allora padron Ntoni, dopo averci pensato su un pezzo col cuore stretto, si decise a parlare con la Mena di quel che doveva farsi oramai. Ella era giudiziosa come sua madre e non c'era altri in casa per parlarne. Di tanti che c'erano prima, il meglio era vendere la provvidenza, che non rendeva nulla, e si mangiava le giornate di compare Nunzio e del figlio della Locca. Se no, quei soldi della casa se ne sarebbero andati tutti a poco. La provvidenza era vecchia e aveva sempre bisogno che ci spendessero dei denari per metterle delle toppe e farla stare a galla. Più tardi, se tornava Ntoni e spirava un po' di fortuna in poppa, come quando avevano messo insieme quei denari della casa, avrebbero comprato un'altra barca nuova e l'avrebbero chiamata di nuovo la Provvidenza. La domenica andò sulla piazza a parlarne a Piedipapera, dopo la messa. Compare Tino scrollava le spalle, dimenava il capo, diceva che la Provvidenza era buona da mettere sotto la pentola e così parlando lo tirava sulla riva. Infine, per la santa amicizia, sarebbe andato a parlarne allo zio Crocifisso nel buon momento, se padron Ntoni voleva vendere ad ogni costo la provvidenza per un pezzo di pane, perché egli, Piedipapera, gli faceva fare quello che voleva lui allo zio Crocifisso. Ma lo zio Crocifisso non voleva sentir parlare di niente, che quasi gli spuntavano le lacrime con quella faccia gialla ora che aveva preso il colera, e tirava per andarsene e voleva lasciargli il giubbone nelle mani.
«Non me ne importa»,
ripeteva: «Non me ne importa niente! Voi non sapete cosa c'ho qui dentro, comparetino! Tutti vogliono succhiarmi il sangue come le sanguisughe e prendersi il fatto mio! Ora v'è anche Pizzuto che corre dietro la vespa, tutti come cani di caccia!»
Padron Ntoni intanto aspettava la risposta davanti alla bottega di Pizzuto e guardava come un'anima del purgatorio quei due che pareva si azzuffassero per cercare di indovinare se lo zio Crocifisso diceva di sì. Piedipapera veniva a dirgli quel che aveva potuto ottenere dallo zio Crocifisso e poi tornava a parlare con lui. E andava e veniva per la piazza come la spola nel telaio, tirandosi dietro la sua gamba storta finché riuscì a metterli d'accordo.
«Benone!» diceva Padron Ntoni.
E allo zio Crocifisso:
«Per un pezzo di pane!»
Così combinò anche la vendita di tutti gli attrezzi, che i Malavoglia non sapevano che farsene, ora che non possedevano più una tavola sull'acqua. Ma a Padron Ntoni gli parve che gli strappassero le budella dallo stomaco, come si portavano via le nasse, le reti, le fiocine, le canne e ogni cosa. Mena non ci metteva neppure il naso alla finestra, perché non ci stava bene adesso che le era morta la mamma e aveva il fazzoletto nero. E poi doveva anche badare a quella piccina e farle da mamma, e non aveva chi l'aiutasse nelle faccenduole di casa, tanto che doveva andare anche al lavatoio e alla fontana e a portare il pane agli uomini quando erano a giornata. Sicché non era più come Sant'Agata quando nessuno la vedeva e stava sempre al telaio. Adesso aveva poco tempo da stare al telaio. La sera gli uomini, tornando dal mare, trovavano ogni cosa preparata: la pentola che bolliva e la tovaglia sul desco. Oramai quel desco era troppo grande per loro e ci si perdevano. Chiudevano l'uscio e mangiavano in santa pace. Poi si mettevano a sedere sulla porta coi ginocchi fra le braccia e si riposavano della giornata. Almeno non mancava nulla e non toccavano più i denari della casa. Padron Ntoni aveva sempre la casa davanti agli occhi, là vicino, con le finestre chiuse e il nespolo che si affacciava sul muro del cortile. Maruzza non aveva potuto morire in quella casa, né egli forse vi sarebbe morto, ma i denari cominciavano a raggranellarsi e i suoi ragazzi ci sarebbero tornati un giorno, ora che Alessi cominciava a farsi uomo anche lui ed era un buon figliuolo della pasta dei Malavoglia. Quando poi avrebbero maritato le ragazze e ricomperata la casa, se potevano metter su anche la barca, non avevano più nulla a desiderare e Padron Ntoni avrebbe chiuso gli occhi contento. Alessi, coi ginocchi fra le braccia, al pari del nonno anche lui, domandava all'annunziata:
«Mi vorrai per marito quando sarò grande?»
«Ancora c'è tempo», rispondeva lei.
«Sì, c'è tempo, ma è meglio pensarci adesso, così saprò quel che devo fare. Prima bisogna maritare la Mena e la Lia, quando sarà grande anche lei. Lia comincia a volere le vesti lunghe e i fazzoletti con le rose. E tu pure c'hai i tuoi ragazzi da situare. Bisogna arrivare a comprare la barca. La barca poi ci aiuterà a comprare la casa. Il nonno vorrebbe avere un'altra volta quella del nespolo. E anche a me mi piacerebbe, che saprei dove andare a occhi chiusi o di notte senza battere il naso. E c'è il cortile grande per gli attrezzi e in due salti se è al mare. Poi, quando le mie sorelle saranno maritate, il nonno verrà a stare con noi e lo metteremo nella stanza grande del cortile che c'entra il sole. Così, quando non potrà più venire sul mare, povero vecchio, se ne starà accanto all'uscio nel cortile e nell'estate ci avrà lì vicino il nespolo per fargli ombra. Noi prenderemo la camera dell'orto, ti piace? E ci avrai accanto la cucina, così avrai ogni cosa sotto la mano, non è vero? Quando poi tornerà mio fratello Ntoni, gliela daremo a lui e noi andremo a stare sul solaio. Tu non avrai che scendere la scaletta per essere in cucina o nell'orto.»
Per fortuna delle donnicciole, tutto un tratto si venne a sapere che era tornato Ntoni di Padron Ntoni di notte con un bastimento catanese e che si vergognava di farsi vedere senza scarpe. Se fosse stato vero che tornava ricco, i danari non avrebbe avuto dove metterli, tanto era lacero e pezzente.
Ma il nonno e i fratelli gli fecero festa ugualmente, come se fosse venuto carico di denari, e le sorelle gli si appesero al collo ridendo e piangendo che Ntoni non conosceva più la Lia, tanto s'era fatta grande, e gli dicevano: «Ora non ci lascerai più, non è vero?» Il nonno si soffiava il naso anche lui e brontolava:
«Adesso posso morire tranquillo, ora che quei ragazzi non rimarranno più soli e in mezzo a una strada».
Ma per 8 giorni Ntoni non ebbe il coraggio di metter piede nella strada. Come lo vedevano, tutti gli ridevano sul naso e Piedipapera andava dicendo:
«Avete visto la ricchezza che ha riportato Ntoni di padron Ntoni?»
E quelli che ci avevano messo un po' di tempo a fare il fagotto con le scarpe e le camicie prima di avventurarsi a quella minchioneria di lasciare il paese si tenevano la pancia dal ridere. Ntoni, suo nonno, gli aveva insegnato il mestiere di rompersi le braccia e la schiena tutto il giorno e arrischiare la pelle e morir di fame e non aver mai un giorno da sdraiarsi al sole come l'asino di Mosca. Un ladro di mestiere che si mangiava l'anima per la Madonna e ne aveva fino al naso, che preferiva fare come Rocco Spatu, il quale almeno non faceva nulla. Già adesso non gliene importava più della Zuppidda e della Sara di Comare Tudda e di tutte le ragazze del mondo. Esse non cercano che di pescare un marito il quale lavori peggio di un cane per dar loro da mangiare e comprarle dei fazzoletti di seta quando si mettono sull'uscio la domenica con le mani sulla pancia piena. Piuttosto voleva starci lui con le mani sulla pancia la domenica e il lunedì ed anche gli altri giorni, giacché è inutile affaticarsi per nulla. Così Ntoni faceva il predicatore come lo speziale. Almeno aveva imparato questo nel viaggio ed ora aveva aperto gli occhi come i gattini dopo i 40 giorni che son nati. «La gallina che cammina torna a casa con la pancia piena». Se non altro, egli se l'era riempita di giudizio la pancia e andava a raccontare quello che aveva imparato sulla piazza nella bottega di Pizzuto ed anche all'osteria della Santuzza. Ora non ci andava più di nascosto all'osteria della Santuzza, che si era fatto grande, e il nonno non gli avrebbe tirato le orecchie alla fin fine, ed egli avrebbe saputo rispondere il fatto suo se gli rimproveravano di andare a cercarsi quel po' di bene che poteva. Il nonno, poveraccio, invece di prenderlo per le orecchie, lo prendeva con le buone.
«Vedi», gli diceva, «ora che sei qua tu, ci arriveremo presto a fare i denari della casa».
Gli cantava sempre la canzone della casa.
«Lo zio Crocifisso ha detto che non la darà ad altri. Tua madre, poveretta, non ha potuto morirci lei. Sulla casa potremo anche dare la dote a Mena. Poi, con l'aiuto di Dio, metteremo su un'altra barca. Perché, devo dirtelo, alla mia età è dura andare a giornata e vedersi comandare a bacchetta quando si è state padroni. Anche voi altri siete nate padroni. Vuoi che compriamo prima la barca coi denari della casa? Ora sei grande e devi dirla anche tu la tua parola, perché devi avere più giudizio di me che son vecchio. Che cosa vuoi fare?»
Nulla voleva fare lui. Che gliene importava della barca e della casa? Poi veniva un'altra malannata, un altro colera, un altro guaio, e si mangiava la casa e la barca e si tornava di nuovo a fare come le formiche. Bella cosa. E poi, quando si aveva la casa e la barca, che non si lavorava più? O si mangiava pasta e carne tutti i giorni? Mentre laggiù, dove era stato lui, c'era della gente che andava sempre in carrozza. Ecco quello che faceva. Gente a petto dei quali Don Franco ed il segretario lavoravano come tanti asini a sporcar cartacce e a pestare l'acqua sporca nel mortaio. Almeno voleva sapere perché al mondo ci doveva essere della gente che se la gode senza far nulla e nasce con la fortuna nei capelli e degli altri che non hanno niente e tirano la carretta coi denti per tutta la vita. Padron Ntoni, come il nipote gli arrivava a casa ubriaco la sera, faceva di tutto per mandarla a letto senza che gli altri se ne avvedessero, perché questo non c'era mai stato nei Malavoglia, e gli venivano le lacrime agli occhi. La notte, quando si alzava e chiamava Alessi per andare al mare, lasciava dormire l'altro. Tanto non sarebbe stato buono a nulla.
Ntoni da prima se ne vergognava e andava ad aspettarli sulla riva appena tornavano, con la testa bassa. Ma a poco ci fece il callo e diceva fra di sé:
«Così domani faremo ancora domenica».
Il povero vecchio cercò tutti i mezzi di toccargli il cuore e di nascosto gli fece persino esorcizzare la camicia da don Gianmaria e spese 3 tarì.
«Vedi», gli diceva, «questo non c'è mai stato né malavoglia. Se tu prendi la mala strada del Rocco Spato, tuo fratello e le tue sorelle ti verranno dietro. Una mela frate ci agguasta tutte le altre, e quei soldi che abbiamo messo insieme con tanto stento se ne andranno in fumo. Per un pescatore si perde la barca. E allora che faremo?»
Ntoni restava a capochino o brontolava fra i denti. Ma l'indomani tornava da capo e una volta glielo disse:
«Ma che volete? Almeno quando non sono più in sensi, non penso alla mia disgrazia».
Quando il nonno riusciva a toccargli il cuore, Ntoni si metteva a piangere. I fratelli, che sapevano tutto, si rincantucciavano appena lo sentivano venire, come ei fosse un estraneo, o quasi avessero paura di lui. E il nonno, col rosario in mano, borbottava:
«Buonanima benedetta del Bastianazzo, oh anima di mia nora Maruzza, fatelo voi il miracolo».
Come Mena lo vedeva arrivare con la faccia pallida e gli occhi lustri, gli diceva: «Entra da questa parte che c'è il nonno». E lo faceva entrare dalla porticina della cucina. Poi si metteva a piangere cheta cheta accanto al focolare. Tanto che Ntoni disse alla fine:
«Non voglio andarci più all'osteria, neanche se m'ammazzano».
E tornò a lavorare di buona voglia come prima. Anzi, si alzava prima degli altri e andava ad aspettare il nonno alla marina, che ci volevano 2 ore a far giorno. I 3 re erano ancora alti sul campanile del villaggio e i grilli si udivano trillare nelle chiuse come se fossero lì accanto. Il nonno non ci capiva più nella camicia dalla contentezza. Andava chiacchierando con lui onde provargli come gli volesse bene e fra di sé diceva:
«Sono l'anima santa di sua madre e di suo padre che hanno fatto il miracolo».
Il miracolo durò tutta la settimana e la domenica Ntoni non volle nemmeno andare in piazza per non vedere l'osteria da lontano e gli amici che lo chiamavano. Ma si rompeva le mascelle a sbadigliare tutto quel giorno in cui non aveva nulla da fare e non finiva più. Il nonno gli diceva:
«Per te sarebbe meglio che non venisse la domenica, perché il giorno dopo sei come se fosse malato».
Ecco quello che era meglio per lui, che non venisse mai la domenica. E gli cascava il cuore per terra a pensare che tutti i giorni fossero dei lunedì. Sicché quando tornava dal mare la sera non aveva voglia nemmeno d'andare a dormire e si sfogava a scorazzare di qua e di là con la sua disgrazia, tanto che infine venne a capitare di nuovo all'osteria. Una volta successe una brutta scena. Il nonno, non sapendo più che fare per toccargli il cuore, l'aveva tirato nell'angolo della cameruccia ad usci chiusi perché non udissero i vicini e gli diceva, piangendo come un ragazzo, il povero vecchio:
«Ntoni, Ntoni, non ti rammenti che qui c'è morta tua madre? Perché vuoi darle questo dolore a tua madre di vederti fare la riescita del Rocco Spato? Non lo vede come stenta e si affatica la povera cugina Anna per quell'ubriacone di suo figlio? E come piange alle volte allorché non ha pane da dare agli altri suoi figlioli e non le basta il cuore di ridere? Chi va col lupo a lupa e chi pratica con zoppi all'anno zoppica? Ma non ti rammenti quella notte del colera che eravamo qua, tutti davanti a quel lettuccio, ed ella ti raccomandava mena i ragazzi?»
Ntoni piangeva come un vitello slattato e diceva che voleva morire anche lui. Ma poi adagio adagio tornava all'osteria e la notte, invece di venire a casa, andava per la via, fermandosi dietro gli usci, con le spalle appoggiate al muro, stanco morto, insieme a Rocco Spato e a Cingalenta, e si metteva a cantare con loro per scacciare la malinconia. Intanto Don Michele
per non perdere i suoi passi, aveva gettato gli occhi su di Lia, la quale si era fatta una bella ragazza anche lei e non aveva nessuno che le stesse a guardia, tranne la sorella che si faceva rossa per lei e le diceva:
«Rientriamo in casa, Lia. Sulla porta non ci stiamo bene ora che siamo orfane».
Ma Lia era vanerella, peggio di suo fratello Ntoni, e le piaceva starsene sulla porta a far vedere il fazzoletto col rose, che ognuno le diceva:
«Come siete bella con quel fazzoletto, comare Lia!»
E Don Michele se la mangiava con gli occhi. La povera Mena, mentre stava là sulla porta ad aspettare il fratello che tornava a casa ubriaco, si sentiva così stanca ed avvilita che le cascavano le braccia quando voleva tirare in casa la sorella perché passava Don Michele. E Lia le rispondeva:
«Hai paura che mi mangi? Già nessuno ne vuole di noi altri. Ora che non abbiamo più niente, non lo vede come è andato a finire mio fratello, che non lo vogliono nemmeno i cani?»
«Se Ntoni avesse fegato», andava dicendo Piedipapera,
«se lo leverebbe dinanzi quel Don Michele».
Ntoni, invece, voleva levarsi dinanzi Don Michele per un'altra cosa. La Santuzza, dopo che l'aveva rotta con Don Michele, aveva preso a ben volere Ntoni per quel modo di portare il berretto sull'orecchio e di dondolare le spalle camminando che aveva preso da soldato. E gli metteva in serbo sotto il banco tutti i piatti coi resti che lasciavano gli avventori e un po' di qua e un po' di là gli riempiva anche il bicchiere. In tal modo lo manteneva per l'osteria grasso e unto come il cane del macellaio. Al bisogno poi Ntoni si disobbligava facendo a pugni con quegli avventori della malannata che cercano il pelo nell'uovo all'ora del conto e gridano e bestemmiano prima di pagare. Con gli amici della taverna invece era allegro e chiacchierone e teneva d'occhio anche il banco allorché la Santuzza andava a confessarsi. Sicché tutti colà gli volevano bene come se fosse a casa sua, tranne lo zio Santoro, il quale lo guardava di malocchio e borbottava fra un'Ave Maria e l'altra contro di lui, che viveva alle spalle di sua figlia come un canonico. La Santuzza rispondeva che era la padrona, se voleva far vivere alle sue spalle Ntoni Malavoglia, grasso come un canonico. Segno che ci aveva il suo piacere e non aveva più bisogno di nessuno. Ntoni il mestiere lo faceva dove era grasso e ci mangiava e beveva, che era un piacere a vederlo. Povero diavolo per povero diavolo, preferiva godersi un po' di riposo finché era giovane e non abbaiava la notte come il nonno. Il sole c'era lì per tutti e l'ombra degli ulivi per mettersi al fresco e la piazza per passeggiare e gli scalini della chiesa per stare a chiacchierare e lo stradone per veder passare la gente e sentire le notizie e l'osteria per mangiare e bere con gli amici.
«Che non te vergogni di far questa vita?»
gli disse alfine il nonno, il quale era venuto apposta a cercarlo con la testa bassa e tutto curvo, e piangeva come un fanciullo nel dir così, tirandolo per la manica dietro la stalla della Santuzza perché nessuno li vedesse.
«E alla tua casa non ci pensi? E a tuoi fratelli non ci pensi? Se fossero qui tuo padre e la longa! Ntoni! Ntoni!»
«Ma voi altri ve la passate forse meglio di me a lavorare e ad affannarvi per nulla?»
«È la nostra mala sorte, infame! Ecco cos'è! Ma lo vedete come siete ridotto, che sembrate un arco di violino! E sino a vecchio avete fatto sempre la stessa vita! E ora che ne avete? Voi altri non conoscete il mondo e siete come i gattini con gli occhi chiusi!»
«E il pesce che pescate ve lo mangiate voi?
Sapete per chi lavorate dal lunedì al sabato e vi siete ridotto a quel modo che non vi vorrebbero neanche all'ospedale? Per quelli che non fanno nulla e che hanno denari a palate lavorate!» «Ma tu non ne hai denari, né io ne ho. Non ne abbiamo avute mai e ci siamo guadagnato il pane come vuol Dio. È per questo che bisogna darsi le mani attorno a guadagnarli, se non si muore di fame.»
«Come vuole il diavolo, volete dire? Che è tutta opera di Satanasso la nostra disgrazia. Ora sapete quel che vi aspetta quando non potete più darvele attorno le mani perché i reumatismi le avranno ridotte come una radica di vite.
Vi aspetta il vallone sotto il ponte per andare a creparvi.
No, no!
Esclamò il vecchio tutto giulivo e gettandogli al collo le braccia rattratte come radiche di vite.
I denari per la casa ci sono già. E se tu ci aiuti...
Ah, la casa del Nespolo. Credete che sia il più bel palazzo del mondo? Voi che non ne avete visto altro.
Lo so che non è il più bel palazzo del mondo, ma non dovresti dirlo tu che ci sei nato, tanto più che tua madre non c'è morta.
Nemmeno mio padre non c'è morto. Il nostro mestiere è di lasciare la pelle laggiù, in bocca ai pescecani. Almeno finché non ce la lascio. Voglio godermi quel po' di bene che posso trovare, già che è inutile logorarmi la pelle per niente. E poi, quando avrete la casa, e quando avrete la barca, e poi, e la dote di Mena, e la dote di Lia, a sangue di Giuda Lagio, che mala sorte la nostra! Il vecchio se ne andò desolato, scuotendo il capo col dorso curvo, che le parole amare del nipote l'avevano schiacciato peggio di un pezzo di scoglio piombatogli sulla schiena. «Quando si è ridotti allo stato in cui siamo», diceva la Lia, che parlava come una donna fatta, «bisogna aiutarsi da sé e che ognuno pensi ai suoi interessi». E se Don Michele trovava la Lia sola, la guardava negli occhi tirandosi i mustacchi col berretto gallonato messo alla sgherra e le diceva: «Che bella ragazza che siete, comare Malavoglia!» Nessuno le aveva detto questo, perciò ella si faceva rossa come un pomodoro. Anche Mena si faceva rossa quando le domandavano che cosa facesse suo fratello Ntoni e perché non faceva nulla. E Don Michele continuò: «Ho paura che vi dia qualche dispiacere a tutti voi altri, vostro fratello Ntoni. Io ve sono amico e chiudo gli occhi. Ma quando verrà qui un altro brigadiere invece mia e vorrà sapere che cosa va a fare vostro fratello con Cinghialenta la sera verso il rotolo e con quell'altro buon arnese del Rocco Spato quando vanno a passeggiare nella sciara come se avessero delle scarpe da buttar via. Aprite bene gli occhi anche voi a quel che vi dico ora, comare Mena, e ditegli pure che non bazzichi tanto con quell'imbroglione di Piedipapera nella bottega di Pizzuto, che si sa tutto. E ne guai, poi ci resterà lui. Gli altri sono volpi vecchie e sarebbe bene che vostro nonno non lo facesse andare a passeggiare nella sciara, perché la sciara non è fatta per andarci a passeggiare e gli scogli del rotolo ci sentono come se avessero orecchi, ditegli, e vedono anche senza cannocchiale le barche che vanno costeggiando quattro quatte verso l'imbrunire come se andassero a pescare pipistrelle. Ditegli questo, comare Mena, e ditegli pure che chi gli dà questo avvertimento è un amico il quale vi vuol bene. Quando a compare Cinghialenta e Rocco Spato ed anche Vanni Pizzuto sono tenuti d'occhio. Vostro fratello si fida di Piedipapera e non sa che le guardie doganali hanno il tanto per cento sui contrabbandi e per sorprenderli bisogna dar la parte a uno della combriccola e farlo cantare per chiapparla». Mena sbarrava gli occhi e impallidiva senza capir bene quel che ascoltava, ma sentiva già la paura che suo fratello avesse a fare con quelli del berretto gallonato. Don Michele allora la prese per mano onde farle animo e seguitò: «Se si sapesse che son venuto a dirvi tutto questo, sarei fritto. Io mi gioco il mio berretto gallonato per il bene che vi voglio a voi altre Malavoglia. Ma non mi piace che vostro fratello patisca qualche guaio. No, no, non vorrei incontrarlo di notte in qualche brutto posto, nemmeno per acchiappare un contrabbando di 1000 lire, parola mia d'onore». Al nonno non diceva nulla per non dargli quest'altro crepacuore. Ma Ntoni, quando lo vedeva un poco calmo, che si metteva a sedere tristamente sulla porta col mento in mano, si faceva coraggio per chiedergli: «Cosa vuoi fare sempre con Rocco Spato e Cinghialenta? Guardati che ti hanno visto sulla sciara e verso il rotolo. Guardati di Piedipapera. Sai il detto dell'antico che gli disse Gesù Cristo a San Giovanni? Degli uomini segnati, guardatene».
«Chi te l'ha detto?» domandava Ntoni saltando su come un diavolo.
«Don Michele me l'ha detto»,
rispondeva lei con le lacrime agli occhi.
Mi ha detto di guardarti di piedipapera, che per acchiappare un contrabbando bisogna dar la parte ad uno della combriccola.
Ntoni allora giurava che non era vero niente e non lo dicesse al nonno. Poi si levava di là frettoloso e se ne andava all'osteria a smaltire l'uggia, e se incontrava quelli del berretto gallonato faceva il giro più lungo per non vederli neanche nel battesimo. Già Don Michele non sapeva nulla e parlava a casaccio, onde fargli paura per la bizza che ci aveva contro di lui dopo l'affare della Santuzza, la quale l'aveva messo fuori dalla porta come un cane rognoso. Don Franco aveva imparato a ridere come Don Silvestro per far dannare l'anima a Don Gianmaria e continuava senza dargli retta che aveva sperimentato il mezzo migliore per fargli perdere la tramontana.
In mezz'ora si guadagnano la loro giornata e poi sono a spasso tutto il giorno, tale e quale come Don Michele, il quale sembra un uccellaccio per di giorno, sempre là per i piedi, da che non va più a scaldare le panche della Santuzza. Per questo ce l'ha con me,
entrava a dire Ntoni.
È arrabbiato come un cane e vuol fare il prepotente perché c'ha la sciabola. Ma sangue della Madonna, una volta o l'altra voglio dargliela sul muso la sua sciabola per fargli vedere che me ne infischio io.
Lo zio Santoro ogni volta ripeteva alla figliuola:
che vuoi farne di quell'affamato di Ntoni Malavoglia? Ma non vede che ti mangia tutta la roba senza frutto? Tu lo ingrassi meglio di un maiale e poi vai a fare il cascamorto con la vespa e con la mangiacarrubbe, ora che sono ricche.
E le diceva pure:
gli avventori se ne vanno perché egli ti sta sempre alla gonnella e non ti lascia un momento da dirti una barzelletta.
Oppure:
così lacero e sudicio è una porcheria avercelo per la bettola, che sembra tutta una stalla, e la gente ha schifo di beverci nei bicchieri. Don Michele sì che ci stava bene sulla porta coi colloni nel berretto. La gente che paga il vino vuol berselo in santa pace ed è contenta di vedere uno con la sciabola alle davanti.
La Santuzza teneva duro ancora perché in casa sua voleva essere sempre la padrona. Ma cominciava ad aprire gli occhi anche lei, giacché tutto quello che le diceva suo padre era il santo evangelio e non trattava più Ntoni come prima. Se c'era un rimasuglio da riporre in serbo nel piatto, non lo dava più a lui e gli metteva dell'acqua sporca nei fondi di bicchiere. Sicché Ntoni alla fine cominciò a fare il viso lungo e la Santuzza gli rispose che i fannulloni non le piacevano e lei e suo padre se lo guadagnavano il pane, così pure avrebbe dovuto far lui e aiutare un po' nella casa a spaccar legna o a soffiare nel fuoco, invece di starsene come un lazzarone a vociare e dormire con la testa fra le braccia o a sputacchiare per terra dappertutto, che faceva un mare e non si sapeva più dove mettere i piedi. Ntoni un po' andò a spaccar legna brontolando o a soffiare nel fuoco per far meno fatica, ma gli era duro lavorare tutto il giorno come un cane, peggio di quello che faceva un tempo a casa sua, per vedersi trattare peggio di un cane a sgarbi e parolacce in grazia di quei piatti sporchi che gli davano da leccare.